SBS Audio is supported by advertising.
State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Ognuno ha la sua storia e oggi a raccontarci il suo vissuto è Frank Terranova, nato a Montalbano e Licone in provincia di Messina ed emigrato in Australia nel febbraio del 1955. Buongiorno Frank.
Buongiorno Luisa.
Frank, tu hai lasciato l'Italia 69 anni fa?
Sì.
E cosa ti ha portato alla decisione di venire in Australia, lasciare la Sicilia ed emigrare dall'altra parte del mondo?
Un motivo è curioso e mai è facile. Io frequentavo l'istituto nautico di Messina. Io, siccome ho frequentato l'avviamento professionale industriale, per esempio volevo fare il capitano di un corso di coperta, ma siccome sono andato alla scuola tecniche, ma a me mi hanno detto di fare, potevo fare solo le macchine sotto. Ma a me quello è un affare che non mi piaceva. Perciò quando ho fatto il secondo anno, non mi andava l'istituto nautico, quel corso là non mi piaceva. E gli ho detto al babbo, per coincidenza, aveva un amico, un compare addirittura in Australia, che abitava a Geelong, che papà era il padrino del suo figlio. E ci ha detto a mio papà, come va Francesco con le scuole? Il papà, il mio papà ha detto questa lettera di fronte a me durante l'estate, dai 3 mesi che abbiamo cominciato, da giugno a settembre. E ho pensato, la notte, la lettera, mentre stavamo pranzando a mezzogiorno, mi sono messo in testa la notte, non ho fatto che pensare a quella lettera là. Di domani ho detto al babbo, me ne vado in Australia. Se il tuo compare Filippo Camut mi fa l'atto di richiamo personalmente per essere responsabile, papà si è messo a ridere, la mamma piangendo, papà arriverà. 5 mesi, 6 mesi dopo ero sulla nave a Messina, chiamata Sydney, e sono partito per l'estate. Mi sono accorto di quello che stavo facendo, che era una qualcosa di grande, quando la nave si è staccata dal porto di Messina per andare via. Allora sulla nave mi ricordo che incominciai a piangere da solo. E mio papà e mio fratello che mi salutavano.
Frank, quanti anni avevi quando sei arrivato in Australia?
Dovevo fare 18 anni.
Ma senti, quali sensazioni hai provato al momento del distacco dai tuoi genitori?
Proprio quando si stava staccando la nave ho provato un distacco forte. La mamma non è potuta venire perché il paesetto dove sono nato, Montalbano Licone, era 90 km da Messina. Ma è venuto il babbo con mio fratello, che era più giovane di me, un autista che ci ha portato là. E il distacco, come ho detto, appena la nave si cominciava a staccare, cominciai a piangere. E dopo mi sono rassegnato, sulla nave c'erano tre paesani con me, dello stesso paesetto, tra i quali uno di loro era il mio tutore, perché io non potevo viaggiare da solo, perché non avevo nemmeno 18 anni. E lui ha dovuto affermare che durante il viaggio era il mio tutore, no?
E cosa ricordi di quel viaggio e del tuo arrivo in Australia?
Il viaggio è stato lungo e c'è stato del dolce e del amaro. Mi sono divertito un po' come essere giovanetto, c'erano un sacco di ragazzi, andavamo a ballare la sera, la musica, aveva una musica, era una piccola orchestrina che era il numero uno, c'era la musica latina, italiana, sai? E perciò l'unica cosa che non potevo vedere sulla nave. E non mi piaceva il mangiare che loro davano a noi, perché io a casa ero abituato a mangiare della mamma, ero un po' viziato. Sulla nave, appena passavo vicino alla cucina, mi veniva da vomitare. Dopo ho trovato un cameriere napoletano e sono andato, non mi ricordo, qualche fesseria di mancia, perché non è che avevo tanti soldi, e mi dava tutti i giorni, mi portava quello che volevo io, pane, olive, 2 o 3 formaggi, e mi dava sempre la pasta con burro, olio e formaggio. No, la pasta con la salsa, col pomodoro, non potevo vederla. Il viaggio è stato interessante, ci siamo fermati nel canale del Suez, a Aden, poi da là siamo andati a Sri Lanka, ci siamo fermati a Colombo 2 o 3 giorni, che è stato molto interessante. Poi di là, la prossima fermata è stata a Fremantle. A Fremantle c'erano un sacco di italiani e addirittura c'era uno dei paesani con la moglie paesana, che era una buonissima sarta al paese, certo, molto più maturidine. E uno dei noi quattro, i quattro paesani, uno di questi qua era il nipote di questi paesani che c'erano là, affamato. E questo è venuto, la nave là si è fermata due giorni, è venuto a pigliarci dalla nave, ci ha portato a casa, tutte quante, e ha fatto un pranzo da quella poveretta, che Dio la benedice dove si trova, a fare un pranzo, come ho mangiato come un bufalo. Siamo stati due o tre giorni là e poi là, al porto di Melbourne, dove il compare del mio papà si è interessato di venirmi a pigliare con una macchina dal Melbourne e portarmi a Geelong, dove sono rimasto dopo a Geelong, febbraio del 55 fino al 57. Ecco.
Frank, tu, e che cosa hai fatto una volta in Australia?
Mamma mia, dove incominciare adesso? A Geelong, tu capirai, lascio i libri sulla scrivania in Italia, cioè, non mi ero abituato. Il compare di mio papà mi ha detto: guarda Francesco, qui il vestitino elegante, la giacchetta, tagliatelo dalla testa perché qui bisogna lavorare. Sono arrivato venerdì con la nave, mi ha comprato una branda là per, come letto, sai, per piccolini, con un piccolo materasso. E dopo 3-4 giorni sono dovuto andare a lavorare, che c'era era in costruzione la raffineria della Shell a Geelong, che ancora esiste. Lavori e cose che io non avevo mai fatto. Mi hanno messo con una ditta che era olandese, che si chiamava la DACO, D-A-W-C-O, e facevano lavori civili. I lavori civili sono lavori pesanti, io non ero abituato, sapevo. E addirittura fisicamente ero, non ero né piccolo né grande, ma la forza ce l'avevo, però non ero abituato e ho sofferto molto. E dopo una settimana, due settimane, la seconda, la prima paga che ho preso, il compare del mio papà mi ha detto: Francesco, guarda che io ho pagato due sterline, mi ha detto, ho pagato due sterline per comprarti la branda, il letto, e ho pagato due sterline per la macchina per venire a pigliare. Ah, ok, certo, signor Camundi, facevo le prime due paghe, quattro sterline l'ho dovuto dare a lui. E purtroppo poi in cucina, avevamo una cucina dove abitavo a Geelong, che si chiamava Yarra Street, numero 101. E eravamo 10, 12, ma non era un bordineo, era ognuno di noi, Dio per tutti e ognuno per sé, va bene? E poi siamo andati dove c'era la cucina, dove fare il tuo turno. Dove cucinare il tuo piatto di pasta, quello che sia, i sandwich per domani a lavorare, andavi a comprare il tornetto dai piccolettini, dai quei tempi là, qualsiasi cosa che andavi a comprare che somigliava all'italiano ti chiamavano Dego Basta. Adesso invece è la roba che comprano tutti. E da là poi sono stato parecchi mesi, poi da quella ditta, siccome lì un lavoro era pesante per me, il lavoro civile, sempre nella fila della Shell ho trovato il lavoro con un'altra ditta, anche loro olandese, che si chiamava la Workspo. La DACO era una ditta civile, faceva le piante fino a pian terreno, no? Metteva tutto il cemento, e gli altri poi erano quelli che facevano, mettevano il ferro. E sono andato a lavorare con loro, e con loro li trovavo molto meglio. E ho manovato, avevo una stazione dove facevano isolazione termica, no? I tubi col damianto quella volta, con asbestos e con lana, una specie di lana. E sono stato con loro là per parecchio tempo. Nello stesso tempo ho imparato quel mestiere. E dopo un po' di tempo i lattonieri bisogna essere qualificati, avevano prima, seconda e terza categoria.
Frank, ma poi come sei arrivato a Sydney?
Mamma mia, il lavoro alla Shell è finito. Finito il lavoro alla Shell, alla fine io, un altro anziano paesano, abbiamo trovato lì, ho dovuto trovare lavoro per lui, con una ditta che facevano i silos di grano, di cemento, che partivano da giù da Melbourne, vicino Melbourne, da Shepperton, là, e venivano fino a Sydney. Ogni 30-40 chilometri facevano questi silos. E questa era una ditta che si chiamava la Murphy Industries. Ho cercato lavoro e sono andato a lavorare con loro. E lì c'erano con me una persona anziana che faceva, dopo cucinava, avevamo set bus a due piani, sotto era la cucina e nel bus sull'autobus, dopo su c'erano otto brande, e quelle erano le camere da letto. Mamma mia, non era tanto piacevole. Comunque l'ho fatto solo per un po' di tempo. E poi stessino, camminando, sono arrivato vicino a Sydney, a Wollongong, la Gringilla. Perché se non mi ricordo con questo ragazzo, un altro paesino mio che aveva 2 o 3 anni più di me, si chiamava Carmelo Furnari, 2 o 3 settimane abbiamo lavorato là, non mi piaceva, troppo pesante sport. Incontrai là una ditta italiana, padroni, cioè gli italiani, che si chiamavano i Giovenco Brothers, che praticamente erano italiani, erano 5 fratelli, che il babbo e la mamma sono cresciuti in Africa sotto il buon'anima di Mussolini. Sono venuti in Australia, 5 ragazzi giovani, il più giovane era la mia età, gli altri erano più anziani, e hanno formato questa ditta, i Giovenco Brothers, e che facevano sandblasting and painting a Gringilla, a Wollongong, sulle acciaierie, là c'avevano un sacco di lavoro. Comunque ho incontrato uno di questi, con l'altro paesano mio, incominciamo a parlare, mi ricordo, dice, guarda, se venite a Sydney, tutti e due, abbiamo lavoro a Sydney. Così sono venuto a Sydney, con il mio amico, con Carmelo Furneri, siamo andati a lavorare con questi Giovenco Brothers, che facevano un lavoro civile, mettevano tutte le fogne e l'acqua sul ride. Mamma mia, ti parlo adesso, io questo alla fine del 57, e ho lavorato per loro per 2 o 3 mesi, poi di là guardavo attentamente, perché sapevo che la raffineria della Shell, da Geelong, avevano incominciato un'altra grande raffineria a Shell, qui a Clyde. Ho cercato lavoro e sono andato a finire di nuovo alla raffineria di Clyde con sto compagno amico mio. E inoltre lì dopo c'era già un altro certo Lombardo, che era un altro amico che veniva anche lui da Geelong. E ho trovato il lavoro di nuovo con la stessa ditta che lavorava a Geelong. Chiamava Workspool. Questi olandesi erano specializzati in costruttori di ferrovie. E poi erano costruttori e disegnatori di petrochemical. Loro ridisegnavano e ricostruivano direttamente per la Shell o per la Mobil o whatever. E comunque sono finito a Clyde. Per me Clyde quella è stata una buonissima cosa. Perché poi con questa ditta qua sono stato molto tempo. Poi ho fatto il lattoniere. Dopo io sapevo fare i modelli per i vestimenti termici, sapevo fare perciò. Ho fatto, insomma, sul lavoro ho fatto un tantino di carriera già praticamente, no? Fra parentesi, quando ero a Geelong e incominciai a fare l'isolatore, sono andato un po' di mesi al Technical College a Geelong to brainwash myself per fare i modelli, mi ricevo, e certamente ci sono riuscito. Poi a Clyde sono stato parecchi anni a lavorare con questa ditta che si chiamava Workspool, fino a che poi il supervisore, l'ingegnere che comandava la sezione dei rivestimenti termici, incominciò a lavorare per conto suo. Ha formato una ditta che si chiamava Peninsula. Lui si chiamava Bill Penning, era olandese. Bill, che sarebbe Guglielmo, e Penning. E allora lui ha preso il suo nome e ha fatto Peninsula. Lui ha fatto la ditta col nome di Peninsula. E sono stato con lui per parecchi anni. Mamma mia, che cosa non ho fatto? Quanti ne ho fatti? Io ho appena detto.
Frank, come consideri la tua professione? Che professione è stata?
Tutto e niente. Mi sentivo di essere abbastanza intelligentino, perciò dove mi ci mettevo io, ce la mettevo tutta, no? E siccome avevo una certa istruzione, un tantino più degli altri, avevo pure la volontà, nel campo dell'isolazione ero molto bravo, perché non solo ero come lattoniere, perché non solo quello, conoscevo i disegni. Avevo fatto una grande esperienza sui lavori civili e sui lavori di isolazione. Ho imparato tanto, ecco Luisa.
Hai imparato tanto, ma hai avuto anche fortuna o no?
La fortuna me l'ha cercata Franco Terranova, lavorando duro. Chiamare un sacco di fortuna è stato solo che mentre tutte le peripezie, un signore che era un tedesco, si chiamava Eric Rovaschi, perché io lavoravo con una ditta che facevamo lavori per lui, loro pigliavano i contratti del metallo e noi dopo ci dovevamo mettere i rivestimenti. Il tizio mi guardava sempre in tedesco, no? E io ogni tanto lo vedevo, lui veniva con una piccola Mercedes, quelli erano i sogni quei tempi là, no? Però l'ho salutato un giorno, ci ho detto, Mr. Lovaschi, certo, mi piace la macchina, dico, che stai guidando. Ma guardato, era una Mercedes, quelle sport, 350, no? Mi ha guardato e mi ha detto, you know what, un giorno forse tu guiderai uno uguale. Questo tizio, 2 anni dopo circa, mi ha offerto di incominciare la ditta con lui. Poi abbiamo chiamato il gruppo Trio, ma la prima ditta che io incominciai con lui si chiamava Audi Construction. Audi, come la macchina, no? Perché lui, quando era giovane, ha lavorato per la Audi per parecchi anni in Germania. Ma io non avevo né soldi né niente. E così incominciai salita Audi e via di seguito. Che poi c'erano altri due. C'era un olandese che era dell'altra ditta. E inoltre c'era un altro amico mio, un Giuseppe Lombardo, che anche lui mi ha aiutato con Coprovaschi. E hanno formato questa ditta Audi Construction. E io ero il managing director, senza soldi, senza niente.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.